Poi ci sono, ho fissato stamattina delle date, le date per le famose sessioni seminariali sui testi integrativi. Allora, saranno venerdì 10 dicembre dalle 3 alle 7. Il professor Napoli farà un seminario sul testo L'arte della vita di Bauman. E dovrei esserci anch'io. Venerdì 10 dalle, 4, dalle 3 alle 7, 15-19. Poi mercoledì 15 dicembre, stesso orario, sull'orlo di una crisi. Esatto. Poi invece il 17 dicembre, che è pure venerdì, quindi un giorno proprio adatto, facciamo 4 ore di full immersion per i lavoratori la mattina, dalle 9 alle 13. E 4 ore di incontro seminariale su Maffesoli nel pomeriggio dalle 3 alle 7, dopodiché ci buttano e se ne parla più. Ecco. E 15. 9.13, 15.19. Ok? Allora, se non succede nulla, sempre facendo le corna nel frattempo, con questo chiudiamo, quindi il 17 finiamo il corso. Sì, sì, sono le 12 ore di laboratorio, 3x4.
Professore, ho una domanda.
Sì.
Ma qual è la delle tane che non si raggiungono le 75% di ore?
Non solo con me, con nessuno. È una norma generale.
Se per esempio io non riesco ad arrivare al tot, poi per la prossima sessione come posso fare per rinforzare?
Deve chiederlo, non ne ho la più pallida idea. Domandi in presidenza, perché dopo non lo so. Se faccio firmata qualcuno.
Ma io le voglio fare tutte le prossime, però ne ho perse alcune, per esempio nelle prime due settimane, perché mi hanno dato la casa in ritardo.
Ah, penso che la dovremmo fare comunque.
Scusi professore, ma il fatto di partecipare a questi seminari, cioè uno viene a quello, cioè il libro che ho letto io devo venire a quel seminario lì oppure a tutti?
Ma io consiglierei che veniate a tutti, voglio dire.
Sì, ma prima c'è, devo leggere il libro oppure no?
Sarebbe opportuno.
Certo,
diciamo, non si offenderebbe certo. Nessuno. Sono ore normali di lezione, diciamo che poi insomma potete scegliere dopo, una volta dopo averli sentiti, se vi interessa il libro. Se già avete scelto il libro ve lo leggete prima, e quindi potete anche fare domande e chiarimenti, sono insomma delle occasioni che dovrebbero essere il più di dialogo possibile, insomma. Ho detto un'ora, cosa proprio raccapricciante. Beh, allora, due cose al volo sugli abstract, di cui me ne sono arrivati un notevole quantitativo, sono molto contento, però abbiamo un piccolo problema, nel senso che molti hanno fatto l'abstract col copia e incolla, che per me non, come dire, si può pure fa, però è il, volevo farvi riflettere un attimo sulla dinamica della cosa. Allora, se io prendo le frasi di Rifkin hanno senso nell'articolo di Rifkin. Quindi per fare in modo che io faccia capire agli altri, usando le parole di Rifkin, quello che dice l'articolo, io devo rifar leggere tutto l'articolo uguale. Perciò non è una buona strategia. Oltretutto, siccome l'abstract servirebbe per vedere come scrivete voi, farci il copia e incolla delle frasi di Rifkin lascia un po' il tempo che trova. Non so se mi spiego. Indi, tra l'altro, come hanno fatto nella gran parte quelli che l'hanno azzeccato meglio, l'abstract conveniva farlo al contrario dell'articolo. Diventava molto più leggibile, nel senso che se cominci dalla continentalizzazione delle energie e poi vai sull'empatia, viene tutto molto più chiaro che non partendo dall'energia, dall'empatia al contrario. Per cui, come dire, quando vi dico appunto di essere attivi da questo punto di vista, intendo esattamente questo, cioè il lavoro di abstract, il lavoro di reinterpretazione, il lavoro di scrittura, tutti questi lavori implicano che uno capisca il senso delle cose e poi lo renda come ritiene meglio. Cioè, come l'ha detto Rifkin, va bene nell'articolo di Rifkin, proprio questo posto qui, non ce la faccio, una croce per terra, e quindi, e lì finisce, non so se mi spiego, una volta che voi dovete fare in modo che, Una volta che dovete fare in modo che gli altri capiscano ciò che voi avete capito di quell'articolo e via discorrendo, capiscano meglio il tutto quanto, riprendere Rifkin non serve. E questo vale evidentemente anche per la tesi, per i saggi, per tutto quello che può essere poi fatto col copia e incolla. La copia e incolla ha tanti pregi, però di fatto ci sta, come dire, rendendo incapace a utilizzare le nostre capacità, ci sta in qualche misura, come dire, costringendo a un gioco che può essere interessante. Il patchwork è divertente, ma non è che poi fa solo patchwork nella vita, quindi ci penserei un attimo per le prossime cose che faremo. Ad ogni modo, prossima cosa, non so se la facciamo oggi, probabile, ho fotocopiato il secondo capitolo di Morin e quindi lavoriamo su quello, ma vediamo un po'. Comunque, nel frattempo, domande sulla questione dei valori come l'abbiamo affrontata la volta scorsa, domande sulla Bildung, domande in generale?
Una domanda sul libro.
Quale?
Non capisco perché, parlando del paradigma cartesiano, la finalità viene associata al soggetto, la casualità all'oggetto, eppure esistenza soggetto e senza oggetto, cioè per me sarebbe l'inverso per come la penso io.
Toccherà che ne parliamo un attimo meglio. Allora, a parte questa cosa che l'affronterò in separata sede, altre domande? Ok. Dunque, il problema dei valori. Allora, il problema dei valori è un problema abbastanza serio, perché credo che voi sicuramente siete nati in piena crisi dei valori, nel senso che ne sento parlare da quando ero piccolo, per cui figuriamoci, voi che siete decisamente più piccoli di me. Ci stiamo lamentando in Occidente della crisi dei valori da secoli. Decenni, tutti senza nessun problema. Il problema è che dovremmo prima di tutto capire cosa sono questi benedetti valori, perché sono un oggetto estremamente complesso e evidentemente contraddittoriale. Riprendiamo l'aggettivo che abbiamo usato qualche lezione. Vi faccio presente che già nell'uso corrente il termine valore viene associato a cose diverse, cioè il valore della vita, per esempio, da una parte, però parliamo di valori anche quando parliamo della borsa valori, parliamo dei valori come monete, gioielli, azioni, sono valori pure quelli. Allora è evidente che, no? Come abbiamo detto più volte, se la lingua adotta questa strategia, cioè se la lingua dice con la stessa parola cose che sono apparentemente lontane le une dalle altre, il sospetto che invece non siano così lontane tutto sommato ci viene. Quindi poniamoci il problema del perché i valori, cioè come li capiamo i valori, cosa sono. Io credo che questa prima definizione che prendo dal manuale di cui avevo già parlato, se non vado errato, sia abbastanza interessante come prima base di discussione. Vediamo un attimo cosa dicono Bagnasco, Barbagli e Cavalli. In primo luogo, i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. Fermiamoci un attimo qui. Abbiamo parlato, se vi ricordate, del problema della scelta. Vi faccio presente che c'è una nuova macchina che ha sposato la nostra problematica in pieno, non so se avete sentito. Quando apri una porta chiudi tutte le altre, tranne che quando apri la porta del tuo garage. Fantastico modo per risolvere la questione della scelta, però come è esattamente il tema sul quale ci stiamo incaponendo da qualche lezione a questa parte. Allora, il problema della scelta, abbiamo detto che hanno ripreso questa tematica della scelta dicendo che quando fai una scelta normale ne fai una ma chiudi tutte le altre porte,
okay,
per cui
ma
quella
del garage?
Perché trovi dentro la macchina che ti vendono loro e quindi lì a quel punto non devi più scegliere perché sei felice come una Pasqua. Cosa sottile. Allora, dicevo, il punto della questione è questo. Abbiamo detto che in caso di differenze fra i set valoriali individuali e i set valoriali collettivi, di norma noi facciamo appello ai set valoriali individuali per risolvere le questioni di conflitto di ruolo, se vi ricordate più o meno. Il problema, come avevamo detto l'altra volta, è che noi dovremmo sapere quali sono i nostri valori, il che torna più o meno a dire il famoso conosci te stesso del quale abbiamo già parlato più volte. Se non abbiamo idea di quali sono i nostri valori, a quel punto che facciamo? Ricorriamo al set di valori collettivo, che da questo punto di vista diventa una specie di aiuto, una specie di ausilio. Quindi immaginiamo cosa farebbero i nostri altri concittadini, i nostri amici di gruppo, quello che è, e facciamo più o meno la stessa cosa. Quindi in questo senso, come vedete, i valori sono degli orientamenti, no? Dai quali discendono le azioni umane. Di fatto, per agire in un certo senso noi chiamiamo regolarmente in causa, che lo sappiamo o meno, che ne siamo consapevoli o meno, un orientamento valoriale. Ogni scelta in qualche misura mette in gioco, in maggiore o minor parte, un orientamento valoriale. A questo punto, su questa prima parte, secondo voi a che livello di analisi ci troviamo? Micro, meso o macro? Micro, ok, effettivamente stiamo parlando delle azioni umane. Quindi vale, come dicevamo, perciò il valore soprattutto, vale anche sicuramente a livello individuale. A livello individuale noi facciamo delle scelte valoriali per agire. In secondo luogo, i valori, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistente. Indicano cioè un dover essere che va al di là dell'essere, una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. Per quelli che ci ascoltano soltanto in audio, le slide sono quelle dello spazio sociale, mi hanno chiesto dei vostri colleghi di aiutarli a capire di che parlo quando sto a lezione, allora diamo notizia. Allora, che vuol dire questa seconda parte? C'è qualcuno che vuole azzardare un'interpretazione? Dunque, gli autori fanno una distinzione. Fanno una distinzione che per voi è abbastanza interessante, perché il problema del perdere ciò che si ha è uno dei problemi centrali del nostro tempo, è uno dei motivi per i quali siete qui fondamentalmente. Nel senso che gran parte della problematica della sicurezza oggi viene intesa come protezione dell'esistente contro altri che potrebbero in qualche misura appropriarsene, che siano extracomunitari, marginali, criminali, eccetera, eccetera, questo poco conta, però di fatto questo rappresenta quindi una dinamica che è assolutamente concreta e agganciata all'esistente, ed è uno dei problemi effettivamente della crisi dei valori, se vogliamo, in un certo senso. Però togliendo di mezzo questo particolare aspetto, ovvero sia del proteggere ciò che si ha, il valore invece si configura per essere trascendente rispetto all'esistente. Che significa trascendente rispetto all'esistente? Che va oltre. Bene, in che senso?
Come l'idea, no? Uno ha un ideale, no? E segue un ideale, così c'ha un valore e segue quel valore.
Ok, quindi il parallelo che mettono in luce qua davanti è giusto ed è quello dell'ideale. Il valore in questo caso diventa ideale, diventa qualcosa che va al di là, giusto appunto, dell'esistente. E come influenza l'esistente? Lo influenza?
Molto, secondo me. Cioè, singolarmente sì, perché comunque in base al proprio valore, o magari diciamo il valore che una persona ha, lo fa agire, no? In una direzione piuttosto che un'altra. Quindi, come diceva lei, indirizza un individuo a fare una determinata scelta.
Indirizzo all'individuo abbiamo visto, però certo che per agire sull'esistente effettivamente si impongono anche altri livelli di azione, in effetti, per cui da questo punto di vista dobbiamo considerare che stiamo ragionando in un discorso più meso-macro a questo punto, ovvero sia il valore, essendo qualcosa che trascende l'esistente, come si pone? Si pone come principio di cambiamento, questo è il punto, il valore diventa un principio di cambiamento dell'esistente verso qualcosa che viene ritenuto ideale e desiderabile. So se questa cosa è chiara. Non è che il cambiamento avviene così di per sé. Il cambiamento avviene perché qualcuno, che sia un solo, che sia un gruppo, un partito, una forza politica, quello che vi pare, ritiene che le cose come stanno potrebbero andare meglio, dovrebbero star diversamente, sarebbero auspicabilmente migliori in un altro modo, e lotta perché questo accada. Questa è la storia della nostra cultura fino a qualche anno fa, fondamentalmente. Immaginate soltanto, tanto per rimanere in tema, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Non c'era l'Italia 150 anni fa. Allora, quelli che combattevano prima dell'Unità d'Italia combattevano per qualcosa che non esisteva, evidentemente. Era un valore. Chiaramente questo è il punto. Ve lo faccio ben presente questo discorso, perché oggi vige un atteggiamento completamente diverso, secondo me assolutamente castrante per qualunque tipo di dinamica culturale e sociale, che è quella di concentrarsi sul concreto. il concreto di oggi era l'inesistente di ieri. Senza gente che va al di là non si va da nessuna parte. Se io mi trincero qua dentro, come dice la prima parte della frase, tranne il mantenere ciò che ho, stare bello aggrappato a ciò che ho, terrorizzato, ecco, io non vado da nessuna parte, perché tutto quello che noi stiamo godendo oggi e per il quale appunto siamo incastrati e siamo convinti che debba essere l'unica cosa che ci interessa, è accaduto soltanto perché qualcuno l'ha sognato prima. Le invenzioni, le scoperte, i diritti, i modi di vita, tutto quello che abbiamo noi oggi non c'era prima. Allora, se tutti avessero ragionato col fatto che dobbiamo attenerci al concreto, staremmo ancora a clava in mano, andremmo in giro facendo gu. Questo è il punto. Evidentemente la cultura è qualcos'altro, no? Però una cultura che si autoconcepisce come assolutamente incatenata a ciò che c'è è una cultura che sta facendo karakiri, fondamentalmente. È una cultura che non va più da nessuna parte. Infatti, ripeto, uno dei grandi problemi dell'oggi è che non abbiamo più nessuna visione oltre. Non è casuale che poi grandi opere battano su questo tema, no? Prendete per esempio L'infinito di Leopardi, cioè, immagino presente, no? Ecco, questa siepe che tanta parte dell'orizzonte al guardo esclude, è quello l'oltre. Tu vai oltre la siepe, oltre il giardino, come diceva Peter Sellers. Questo è il modo, il nostro modo di fare, in un certo senso, no? Se tu a monte decidi che non c'è da andare oltre perché quello che c'è già è, come dire, è l'unica norma dell'esistente, quello che c'è a un certo punto si esaurisce.
Cioè, non hai ambizione comunque.
Non è un problema soltanto d'ambizione, è un problema di tu puoi anche voler qualcosa che non è per te. L'ambizione è qualcosa di un attimo molto personale, ma quelli che lottano per i diritti umani, quelli che lottano contro la fame nel mondo, quelli che lottano per l'ambiente, quelli che lottano per i delfini, tutti questi vedono qualcosa che secondo loro dovrebbe essere e non è, ed è questo che dice Cavalli. Quindi c'è uno scontro fra l'essere e il dover essere. Il valore è una questione di tensione tra ciò che è in un modo e ciò che si vorrebbe fosse diversamente. Chiaramente questo poi può essere positivo o negativo, pensiamo che alcuni valori, tipo non so, i valori nazisti, creavano qualche difficoltà da questo punto di vista, però era esattamente lo stesso ragionamento. Quindi teniamolo presente. Quindi nel valore c'è un aspetto concreto, un aspetto terrestre, un aspetto materiale che ha a che fare con ciò che hai, con ciò che di cui vorresti appropriarti da un punto di vista materiale, economico, fisico, se vogliamo, e invece una componente che è assolutamente trascendente, una componente che è quella che funziona da guida, nel senso che, come vi dicevo l'altra volta, anche da un punto di vista di Bildung, avere un valore lontano, remoto, difficilmente raggiungibile è qualcosa che ti consente di camminare a lungo, un po' come la stella polare. Non è un caso che appunto noi diciamo ho perso la stella polare, ho perso la tramontana, no? Tutte espressioni che dicono esattamente questo, che tramontana è nord, siamo sempre lì. Il nostro punto è che noi navighiamo con la stella polare, ma la stella polare non la raggiungeremo mai, no? Seconda stella a destra, quello ci si può pensare. Però comunque il punto centrale è questo, il valore e l'ideale è qualcosa che è in parte sempre irraggiungibile. In parte è qualcosa che trascenderà comunque ciò che riusciamo a realizzare praticamente. Però ciò che noi realizziamo praticamente è funzione di quell'ispirazione. Cioè, nella prassi voglio la pace nel mondo, nell'ideale, nella prassi ottengo una pace limitata, ottengo delle strategie di contenimento, ottengo tante cose che altrimenti non avrei. E questo vuol dire evidentemente che ho ancora spazio per lavorare per la pace nel mondo, anche se ho conseguito molte cose. Vi ripeto, noi un po' egoisticamente siamo una parte del mondo che gode di una pace assolutamente inedita. Noi ormai sono 60 anni. Di più, 65 anni che non abbiamo guerre in Europa. Se andate a vedere la storia dell'Europa vi renderete conto che non è mai successo. C'erano 60 anni di guerra, ma non c'erano mai 60 anni di pace. 10, 15, 7, poi ricominciavano, seminavano gli uni con gli altri, tutti insieme, a seconda dei casi, ma non c'è mai stato un momento come questo. E dovremmo apprezzarlo per certi versi, evidentemente, perché insomma, so fortuna che se l'avessero descritta a qualcuno dei nostri antenati qualche tempo fa avrebbe detto sì, mo 60 anni di pace, e quando mai? Quindi anche qui tendiamo a essere un po' poco attenti alle fortune che abbiamo. Allora, veniamo invece a un altro modo di riflettere sul valore che ce lo rende ancora più concreto di prima. Barbagli e Cavalli mettono in luce, come dicevamo, questa dimensione ideale, questa dimensione trascendente, questa dimensione orientativa del valore. E Mongardini invece mette l'accento su un'altra questione che è molto interessante, perché c'è evidentemente, e ci dice che dal punto di vista sociologico i valori sono quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Qui siamo un po', da un punto di vista micro, per esempio, a quello che dicevamo sulla stima, sul giudizio di status, se vi ricordate, no? Noi poniamo, piazziamo qualcuno a un certo livello, in un certo strato, dando di fatto un giudizio di valore. Perché abbiamo, penso, capito che la stratificazione sociale di fatto è un problema di valore. Perché quelli che stanno sopra sono quelli che meglio incarnano i valori della società, o che si ritiene meglio incarnino i valori della società. Come dicevamo, non è casuale che oggi in cima alla piramide ci siano i protagonisti del mondo dell'economia, a vario titolo, manager, industriali, figure di questo genere. Questo non avrebbe mai trovato una realizzazione 300 anni fa. Non troverebbe questa realizzazione in altre culture, come per esempio in Afghanistan o in Iran o in tanti altri luoghi. Quindi evidentemente lo status del soggetto dipende da quello che è il set di valori collettivo, da quelli che sono i criteri di giudizio. Ecco. In questo caso i valori vengono presentati molto drasticamente come criteri di giudizio. E è molto interessante il primo inciso: criteri presentati come oggettivi, che implica evidentemente che oggettivi non sono, ovviamente. Non sono oggettivi, ma vengono presentati come tali. Perché? Bella domanda. Beh, vengono presentati come oggettivi perché, prima di tutto, attraverso questa strategia si ottiene un risultato di consolidare quello che è lo status quo. Evidentemente. Nel senso che se colui che sta traendo un beneficio dall'attuale sistema di valori ti dice che questi valori sono oggettivi, quindi vuol dire che sono in qualche misura non discutibili, non compromettibili, sono un dato di fatto, quasi naturali, lui è a posto, resterà lì dove è per tutto il tempo che gli serve e anche oltre, evidentemente. Perché vengono presentati come oggettivi? Vengono presentati come oggettivi perché così si facilita la loro funzione di ordine. Evidentemente, perché per l'intero della popolazione l'eventuale problema della storicità dei valori diventa un principio di confusione più che un principio invece di ordine, laddove il valore dovrebbe agire principalmente e anche come criterio di ordine. Non so se abbiamo parlato del semaforo rosso, che è un esempio abbastanza chiaro. Il traffico da questo punto di vista ci offre una serie di esempi lampanti di quanto significhi il valore e come teoricamente andrebbe vissuto. Il semaforo rosso è valore, in ultima analisi, no? Il semaforo rosso è un articolarsi di un valore che è il valore della convivenza civile. È un modo attraverso il quale si disciplinano alcuni flussi che possono essere pericolosi. Quindi il semaforo rosso, come valore, non dovrebbe andare discusso, dovrebbe andare osservato. Fine. Nel momento in cui io arrivo al semaforo rosso, mi guardo intorno, non vedo nessuno e passo, non sto facendo un gesto di valore, mi sto sottraendo al valore. Perché nel momento in cui io comincio a discutere razionalmente il valore, normalmente trovo un modo per, come dire, soprassedere alle sue richieste. Quindi i valori, per funzionare a livello micro, come dicevamo l'altro giorno, perché, funzionino da regolatori e orientatori, dovrebbero funzionare in modo quasi spontaneo, ovvero sia dovrebbero essere da noi appresi in un modo che non è soltanto razionale, non è casuale, tanto è vero che noi usiamo un verbo particolare per i valori, che è interiorizzare, che non è apprendere, non vuol dire imparare, vuol dire trasformare in qualcosa di naturale, farlo diventare parte di sé, un po' come respirare, tu non ti poni il problema se respirare, respiri, ecco, il valore dovrebbe funzionare più o meno così. Il valore della vita, che a me diverte molto, ne parlavo anche a lezione poco tempo fa, funziona forse così? Noi che parliamo tanto di valore della vita, quando vediamo il valore della vita in pericolo agiamo immediatamente come se respirassimo, no, facciamo tutta una serie di ragionamenti per i quali ci penserà qualcun altro, oppure comunque è colpa sua, oppure chi se ne frega, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il modo con il quale giochiamo sui valori noi. perché questi valori sono piuttosto deboli. E il problema, come vedremo, in larga misura fa parte anche di un processo di socializzazione che non sta funzionando molto bene, ma questa è la prossima lezione. Al momento limitiamoci a ragionare su questo. I valori quindi sono presentati come oggettivi. Che vuol dire questo? Che non lo sono, evidentemente. Dimmi. Ah, ecco. Sì, non lo sono. I valori sono, come credo si sia cominciato a capire, scelte che fa un gruppo, modi di valutare che il gruppo decide di adottare per motivi dei quali non siamo particolarmente al corrente, spesso e volentieri, perché sono i valori di un gruppo normalmente risalgono a dei tempi nei quali nessuno ci ha detto perché sono state fatte certe scelte, ma noi continuiamo a gestirli, ad averli nella nostra cultura. Sono un ingrediente culturale e come tale variabile. Possiamo forse dire che i valori, da questo punto di vista, hanno una variabilità geologica, riprendiamo un po' il discorso della stratificazione sociale. Il valore varia piano, non varia dall'oggi al domani, altrimenti era probabilmente una moda o qualcos'altro, e questo ci permette anche di capire una serie di cose circa i valori che ci vengono in qualche modo proposti oggi. Però variano. Abbiamo parlato dei tre moschettieri? Qualcosa dovrei aver detto, come, è bello vedere una classe in cui metà è da dire sì, gli altri no, perché non ce la fanno. Allora, i tre moschettieri perché ve li cito? Perché se vi ricordate, all'inizio arriva il buon D'Artagnan, arriva a Parigi e colleziona tre duelli in 20 minuti fondamentalmente con gli altri tre moschettieri, no? I duelli erano, credo di aver, se non ve l'ho detto ve lo ripeto, erano una piaga del tempo, nel senso che quelli che Dumas tratteggia come gli sgherri del cardinal Richelieu erano le guardie incaricate di evitare che i giovani parigini si ammazzassero a decine con i duelli. Perché? Perché il valore che andava molto per la maggiore al tempo era l'onore. Quindi non parliamo di un'altra cultura, non parliamo di secoli fa, parliamo di 300 anni fa qui. 300 anni fa qui i vostri coetanei tendevano a morire in modo molto sostenuto per questioni di onore. Quindi evidentemente l'onore era valutato, era un valore, era forse addirittura il valore. No, se vogliamo rimandare a quello che è l'ancien regime, valeva il sangue in quanto segno d'onore, per cui l'onore era fondamentale. Ecco, questo valore oggi... credo che un silenzio decente sia il meglio che posso fare. Ecco. Quindi è evidente che i valori cambiano. Cambiano lentamente, perché ancora oggi ci sono persone d'onore. Non è che siano finite, però evidentemente nel comportamento corrente l'onore conta meno. Diciamo che nessuno succede più per onore, succede più per altro, probabilmente per un conto in banca o cose di questo genere, che ci dice dell'evoluzione del valore in questione. Diciamo che questo tipo di cambiamento forse potrebbe essere descritto più che come un finire, un eclissarsi. Senso, ci sono dei valori che prima ci sono, poi non ci sono più, poi tornano, no? Per esempio adesso c'è un forte ritorno della castità, perlomeno mi dicono, soprattutto negli Stati Uniti, con tutta una serie di cose, gente che si mette lì, si trovano, si fanno i complimenti gli uni con gli altri, potrebbe darsi che torni anche questo. Però ecco, la dinamica dei valori è una dinamica effettivamente che storicamente conosce grossi cambiamenti. Meno nell'arco della vita del singolo, meno a livello generazionale. Noi abbiamo una certa, come dire, il valore cambia, ma cambia più lentamente, o perlomeno finora è cambiato più lentamente, ma vedremo che succede nei prossimi anni, perché fare grandi azzardi di previsione non è possibile. Però comunque, ecco, Mongardini ci dice questo, che i valori vengono presentati come oggettivi, ma non lo sono. Se voi guardate la storia della stessa società, vedrete che la stessa società ha valutato diversamente le cose nell'arco del tempo. Quindi, evidentemente, il valore non è oggettivo, il valore è un qualcosa di culturale, un qualcosa di complesso, molto complesso, ma che conviene sia presentato come oggettivo, fondamentalmente, perché il valore è uno di quei criteri di controllo ed ordine che possono essere variamente invocati dalla struttura e dall'azione, ma sono uno dei modi attraverso i quali si permette la convivenza civile. Lo stesso valore della convivenza, come dire, lo dice in modo piuttosto chiaro, per cui le società di fatto si reggono sempre su valori. Allora, il problema qual è? Che la frase crisi di valori indica una discontinuità in campo valoriale, perché non è che noi non abbiamo valori, noi abbiamo valori che non ci piacciono, è diverso. Non so se mi spiego, cioè non è che oggi non si agisce più, però da qualche parte, per qualche motivo, ci siamo allontanati dai nostri valori, nel senso che noi riterremmo che dovremmo averne un certo tipo di valori, ma non li vediamo e quindi sono in crisi. Sì, sono in crisi quelli prima, quelli di oggi ci sono tutti. Quando ho fatto una ricerca, abbiamo fatto una specie di gioco, che purtroppo qui se lo fa perché siete troppi, ma abbiamo fatto dei gruppi di lavoro con un'altra classe dicendo: per favore mi dite quali sono quelli che secondo voi sono i valori dell'oggi. E un vostro collega molto rapido ha cominciato, ha fatto corruzione, prostitute, i rifiuti. È vero. Non ci piacciono, ma sono decisamente funzionali da questo punto di vista. Cosa mi spiego? Questo è il problema. Noi continuiamo, poi dopo hanno discusso e mi hanno ricominciato famiglia, amici, tutte quelle cose, no? Perché è bellissimo. A me interessa la prassi. La prassi è quella che dice Mongardini. Mongardini da questo punto di vista è un grande sociologo, perché non sa fare troppe cose, non indora troppo la pillola. Sono i criteri pratici che ci interessano per capire i valori veri, perché i valori ci sono. Il problema è che spesso e volentieri non li vogliamo vedere perché ci fanno schifo, il che è un po' problematico, perché in effetti il valore non dovrebbe essere, è un po' un contraddittorio, un po' un ossimoro, un valore che fa schifo, però in un certo senso funziona così. Perché che cosa succede? Che se è vero che i valori sono quelli che servono per giudicare la rilevanza delle persone, io guardo le persone rilevanti e so quali sono i valori, che mi piacciono o no. Credo di non dovervi dire chi sono le persone rilevanti, di questo tempo vanno bene di per sé, ecco, quelli sono i valori, c'è poco da fare. Non è che sono capitati per sbaglio, non sono scesi da un'astronave, i valori sono oggi quelli. Allora semmai c'è da discutere su come facciamo a cambiarli, ma no che non ci sono. C'è una crisi di valori perché per motivi di educazione, per motivi probabilmente di sopravvivenza, di un senso etico-morale, non riusciamo a condividerli questi valori. Non c'è più il valore dell'onore, non c'è più il valore della dignità, recentemente invocato dal Presidente della Camera, che si è improvvisamente riscosso da un sonno di 25 anni, sono contento. Tutte queste cose non sono casuali, no? Però i valori ci sono, la gente sceglie, la gente guadagna, la gente opera delle cose. Vi faccio presente che qui stiamo parlando il discorso che stiamo facendo qui è un discorso che si articola sui tre livelli, perché come io agisco, il valore è anche quello che definisce l'azione del governo, per esempio. Tenete presente che nella stratificazione sociale, abbiamo detto, ci sono una serie di benefici, ci sono una serie di facilitazioni man mano che si sale, no? Quelli che si chiamano benefici simbolici, benefici economici, benefici relazionali. Che vuol dire? Vuol dire che delle risorse disponibili la maggior parte va a quelli che sono gli strati che vengono riconosciuti di maggior valore. Quindi evidentemente, se voi sentite il telegiornale, cosa scoprite? Che delle risorse disponibili un governo, diciamo più o meno attendibile, dedica oggi la gran parte all'economia, al mercato, alle industrie, alle borse, alle banche, no? Abbiamo visto la crisi americana ha segnalato chiaramente dove fosse l'interesse era salvare l'industria automobilistica, a salvare il sistema bancario, quindi quelli sono i valori, c'è poco da fare. Poi dopodiché, quando Obama si è ricordato che c'erano pure quei poveracci che erano senza sistema sanitario e senza assicurazione, l'hanno castigato drasticamente, quindi come vedete lui in qualche modo lì sta usando un valore che non trova consonanza, evidentemente. Però, ripeto, nel momento in cui io devo scegliere a chi dare le risorse disponibili, è ovvio che faccio una scelta di valore, come altro farei?
Hanno detto oltre livelli di valore, no?
No, di valore, di analisi sociologica. Micro, meso e macro.
Ah, ok,
sempre quelli.
Quello.
Sì, sì, sempre loro.
Una cosa, ma allora se il valore viene scelto da un gruppo, allora il valore individuale non c'è più?
Beh, il valore individuale, vi ripeto, deve essere qualcosa che va in qualche misura contemperato. Non è che uno può imporre il suo valore a tutta la comunità. C'è da fare compromessi,
no,
c'è da fare discorsi.
Però posso anche seguire quello che voglio io, cioè non è che...
Certo, ma il governo non necessariamente.
Vabbè, il governo...
No, il governo c'è pure lui, voglio dire. Il problema che sta ponendo la vostra collega, come faccio a far sì che il mio valore diventi in qualche misura collettivo, è un problema che si dovrebbe affrontare col voto, mi faccio presente.
Ma io non voglio collettivo, io lo seguo comunque.
Capito,
cioè,
però
non
voglio
è
dire...
c'è bisogno dell'approvazione delle altre persone.
No, però se lei vuole che per esempio i bambini senza che non muoiano di fame, pensa di risolverlo da solo.
No,
oppure...
vabbè, ecco. Certo, dipende pure da che...
Appunto, cerchiamo di ragionare in termini un tantino... Staccatevi proprio da quello che è il vostro vissuto un attimo, fate uno sforzo, pensiamo un po' più in grande ogni tanto. Ecco. Allora, nel caso che io appunto, per la dimensione trascendente di cui parlavo prima, ritenga che il mio modo di vedere è un modo che sarebbe migliore di degli altri, cosa che potrebbe essere senz'altro comprensibile, che faccio? o faccio un colpo di Stato con le pistole e i fucili, oppure adotto gli strumenti normali della democrazia, ovvero sia vado a votare e dico, allora secondo me quello più o meno ragiona come me, se gli do il mio voto, quello farà cose che probabilmente sono più o meno quelle che farei io. Questo è il concetto di democrazia. Tra l'altro vi faccio presente che il concetto di democrazia messo così implica la differenza. Cioè lo sappiamo che ci sono diversi valori e diversi modi di vederli, perché sennò non avrebbe senso il concetto di democrazia, che vuol dire maggioranza e minoranza. Vuol dire che ci sono perlomeno due punti di vista. Noi sappiamo che oggi in Italia ce ne sono di più, che ci abbiamo provato a farne due in un certo verso, per cui questo si sapeva. Però evidentemente ogni forza politica degna di questo nome, poi mo non voglio andare nel dettaglio dell'attuale, però di fatto ogni forza politica cosa propone? Propone un set di valori, propone che dice, allora secondo me è più importante questo, secondo me è più importante questo, secondo me è più importante questo, tu che ne pensi? Che sono d'accordo con te. Questo è, detto proprio in parole poverissime, il principio di vita democratico. Ed è evidentemente il meno peggio che siamo riusciti a mettere in piedi fino adesso, poi su questo si potrebbe eventualmente discutere, ma credo che lo farete con i docenti di fenomeni politici. Ad ogni modo, come vedete, il riflesso politico del valore è evidente. È chiaro, un processo politico del valore è esattamente questo, però sia io nel processo di rappresentanza politica non dovrei, e ovviamente le virgolette e il condizionale si impongono, ragionare sulle mie tasche, sugli sconti, sulle ICI, tutte le stupidaggini del caso, ma dovrei pormi il problema, questo che farà, qualcosa che farei io se fossi al posto suo o no? Posso dargli fiducia per 4 anni, se ha fatto quello che mi immaginavo o perlomeno mi è sembrato che ci provasse, lo rivoto, se no no. Questo è il principio, non è voto di scambio, non è rappresentanza di interessi, è qualcos'altro. E uno dei motivi per cui la democrazia e la politica hanno dei grossi problemi oggi sta esattamente qui, che ce lo siamo un po' perso questo discorso. Perché essendoci persi i valori, siamo persi pure tutto quello che sui valori in qualche misura si fondava. Per cui, come vedete, la questione è estremamente concreta, non, ripeto, non pensate mai che qualcosa di astratto poi non ricada, perché ricade tutto. Non c'è, astratto e concreto sono due facce della stessa medaglia, noi tendiamo a perderci pure quelle, strada facendo, però non c'è un discorso di valore che poi non diventa prassi, perché se tu voti qualcuno che ha come valori corruzione, immondizia, eccetera, poi te becchi quello che è giusto, che io vedi, non è che se fosse mai nascosto questo, no? Se tu sei uno che ritiene che effettivamente il criterio economico è l'unico dirimente nel mondo e i comportamenti adottati di conseguenza sono giusti, non dovresti manco stupirti che uno risparmi sul cemento, che uno seppellisca i liquami tossici sotto i piedi, perché lui risparmia, no? È evidente che se tu hai una strategia di smaltimento di rifiuti tossici che costa 1 e arriva uno e ti dice guarda faccio lo stesso a 0,1, tu stai facendo un atto di valore, perché non puoi non porti il problema di come mai quello te lo fa a 0,1. No? Però è evidente che in quel momento tu decidi che il tuo risparmio è molto più importante del problema ambientale tuo oppure del problema della vita di qualcun altro. È chiaro. Noi facciamo finta di no, però è così che funziona. No? O no? Quindi tutti questi bei, no? Tutti questi, come dice Maffeso lì, i sepolcri imbiancati, o le anime belle, tutti questi che dicono, ah io per carità, no, non sono razzista o sono molto onesto o figurati, ma certo quello mi offriva il servizio a un certo del prezzo e tu sei deficiente e non ti poni il problema del perché, evidentemente. Allora sei onesto ma sei stupido. Se no, non sei onesto, mettiamoci d'accordo, ma è abbastanza semplice. Quindi, come vedete, nella prassi i valori si vedono. Basta cercare di, come dire, essere oggettivi e tentare di conoscerli. Ma nella prassi si vedono molto chiaramente, poi dopo te possono dire quello che te pare. No, prendiamo la famiglia è un valore di quelli che, sui quali, come dire, c'è un dibattito che non finisce più, abbiamo fatto il forum della famiglia recentemente, no? Ecco, allora chi è che invoca la famiglia? Di solito dei politici che ne hanno 2 o 3, tanto per dimostrare che ne sono entusiasti, no? E qui già c'è un piccolo problema. Ma nella prassi, oltre a dire che loro sono a sostegno della famiglia, c'è stato un qualche tipo di legge che incarnasse questo valore della famiglia? Nessuno. Asili nido, un disastro come prima, peggio di prima se possibile, scuola a tempo pieno, non vogliamo manco piarla in considerazione, politiche per adeguare le licenze per paternità e maternità, zero babà, niente. Quindi mi domando, il valore della famiglia c'è o non c'è? Cioè, se devo guardare la prassi, lo vedo sul valore della famiglia? No, mi sfugge, se ne parla tanto, ma non c'è. questo è il punto. Per cui è molto bello dirlo, però quando si discute di valori, la domanda è, io, proprio, se mi mettessero davanti a un caso in cui devo scegliere tra questo e questo, che sceglierei? E dovrei essere onesto. E torniamo al famoso conosci te stesso di prima, perché evidentemente, no? Tra il desiderata del valore della famiglia, il fatto che io effettivamente posto davanti all'alternativa, sto con la famiglia oppure vado con la mia ragazza, vado a giocare a pallone e poi vado a giocare a pallone, ecco, quello è un modo in cui di fatto vedo se il valore c'è o non c'è, capite? Quindi questo punto qui è altrettanto importante dell'altro, però come vedete qui non stiamo parlando di trascendente, non stiamo parlando di ideale, qui stiamo parlando di concreto. Ecco perché il valore è contraddittoriale, perché è una dinamica indivisibile, inscindibile. Di nuovo, non possiamo dire sì, è concreto, o se dovessimo ragionare in out-out non ne verremmo fuori. Il valore è entrambe le cose. È collettivo e individuale, è ideale e concreto, è un oggetto e un sogno, tutto insieme. Ed è qualcosa che comunque ci movimenta, è qualcosa che comunque fa appello ad una parte di noi che non è soltanto razionale. Questo è il punto centrale. Il valore è un modo nel quale il nostro sapere, che è il nostro modo di essere, che è un modo di essere, come abbiamo visto, contraddittoriale, quindi fatto di emozioni, di istinti e di ragione, converge. Questo è il punto. Nel valore si dà a vedere quanto il nostro modo di vivere e di ragionare sulla vita sia diverso da quello che viene proposto in chiave esclusivamente razionale. Mi dite che ora è scusa?
10.
Ok, 5 minuti di break. Allora, vediamo un attimo quest'ultima slide, dopodiché darei per chiuso il discorso. Cosa c'è che vi... c'è qualcosa che vi colpisce di particolare nella slide? Poi?
I colori.
Che c'hanno le frecce?
Differenziazione, manda valore, valore viene rimandato la differenziazione.
E basta?
No. Beh, è tutto circolare, sì. Tutto un ciclo.
Allora, su, ci sono due aspetti che sono rilevanti. Allora, il fatto che il valore sia appunto non interamente all'interno, ma questo l'abbiamo detto poco fa, se vi ricordate. La dimensione trascendente è evidentemente una dimensione che implica un essere altrove del valore, in un certo senso. Quindi il fatto che appunto il termine valore sia mezzo fuori e mezzo dentro sta a significare esattamente questo, ovvero dire il valore ha una sua componente calata all'interno della società, nel gruppo, che si trasforma poi evidentemente, come vedremo, in istituzioni, norme, tutta un'altra serie di questioni, ma anche una parte evidentemente che è al di là, che spinge, che richiama, che in qualche modo modella anche un percorso futuro che può essere sia individuale che collettivo, abbiamo detto. L'altro discorso invece interessante è quello delle frecce e della dimensione delle frecce, che non è casuale, nel senso che, come vedete, anche il discorso, anche i valori stessi, intesi quindi come oggetti storici, e quindi non presentati come oggettivi, come dice Mongardini, sono implicati nel processo del divenire sociale in modo asimmetrico per certi versi. Quindi che vediamo, cosa capiamo? Che i valori modellano la stratificazione, come abbiamo detto, e la differenziazione, perché la differenziazione è un processo per il quale certi aspetti della vita collettiva, della vita sociale, vengono valorizzati, quindi godono di maggiori investimenti, di maggior riconoscimento, via discorrendo, e altri meno. Quindi evidentemente si tratta anche lì di una questione di valore, ma non è che queste modifiche all'interno dello spazio sociale siano prive di riflessi sul sistema di valori, come dicevamo. Quindi i valori anch'essi vengono coinvolti, anch'essi in qualche misura mutano, sebbene meno. Il valore rimane, continua a esercitare la sua azione con più continuità, con più costanza, fino ad appannarsi magari nel corso del tempo, ma è difficilmente così pienamente percepibile dall'individuo, perché il tempo di variazione del valore di solito è qualcosa che trascende la vita del singolo, perlomeno finora è andata così, poi vedremo che cosa succede in futuro. chiaramente questo lo vedete per esempio nella fiction rappresentato quando ci sono quelli che tornano, per esempio, non so, quelli che si svegliano dopo tanti anni, quelli che tornano, c'è un film con Jean Reno, se non sbaglio, su un cavaliere medievale che improvvisamente si trova a vivere ai nostri tempi, e quello chiaramente sottolinea molto fortemente come le prospettive fossero diverse. Però nel corso della vita del singolo difficilmente succedono queste cose così drastiche, forse con i nostri nonni probabilmente se ne parlasse loro vi direbbero che capiscono quello che succede, questo è probabile, insomma, posso capirlo. Però diciamo che il punto centrale della questione è questo. Quindi i valori anch'essi mutano, però mutano più lentamente e sono in larga misura responsabili delle mutazioni che invece accadono all'interno della società. Che queste siano più o meno coscientemente messe in scena per questioni valoriali è discutibile, se ne può parlare, però di fatto difficilmente ciò che accade all'interno della società accade fuori da una prospettiva valoriale. Io la riconosca, sia disposto ad accettarla, ed è tutto un altro discorso. Però di fatto, ripeto, quello che noi vediamo oggi è un manifestarsi costante di un certo tipo di orientamento valoriale, pur con dei contraccolpi e dei ritorni. Tenete presente che in queste dinamiche processuali non dobbiamo adottare uno schema lineare. Cioè, i cambiamenti ai quali noi assistiamo non sono cambiamenti semplici che vanno in una sola direzione e sono coerenti. Si tratta di quella che Jung chiamava regredienza, cioè come dire, si fa un passo avanti, due passi indietro, ci si arresta, poi si fa un salto. È una dinamica molto più complessa, molto più difficile da prevedere di quello che osserviamo. No? Tenete presente poi che il sistema ha una sua notevole inerzia, per cui per una spinta in una certa direzione poi difficilmente non ci si aspetta delle controspinte che tendano a ripristinare le cose come stanno. Un po' la dialettica classica tra rivoluzione e conservazione è applicabile fuori dal campo sociale, fuori dal campo politico, anche nel campo sociale. Tenete soltanto presente tutti gli attacchi che ancora oggi vengono fatti alla 194 sull'aborto, tanto per dirne una. Tenete presente i tentativi di modifica di leggi scomode come quella del divorzio o tante altre cose di questo genere che sono costantemente in atto, e vedrete che di conquiste definitive difficile parlarne. Fondamentalmente si tratta di, appunto, dinamiche che possono più o meno essere supportate e sostenute, ma che comunque necessitano di manutenzione. Dare per scontato qualcosa e ritenere che quello è un discorso chiuso non porta mai bene, soprattutto nel sociale, non è affatto una buona idea. Domande? Ok, allora direi che ci andiamo a occupare pian piano di un altro argomento piuttosto interessante, che è il processo di socializzazione del quale vi ho parlato poco fa. Allora, qui è uno dei quei classici casi nei quali abbiamo delle difficoltà indotte dalla lingua corrente, nel senso che socializzazione è un termine che non è soltanto sociologico. Diciamo che qui si applicherà negli esami quella che chiamo la sindrome della Timma, nel senso che io vi dirò che vuol dire socializzare, poi mi direte vuol dire vedere gente, fare cose, divertirsi e bere un aperitivo. No, questo toglietelo di mezzo. Il processo di socializzazione è qualcosa di molto più complesso e di molto più sottile di quanto non dicano i termini correnti, e quindi richiede un'attenzione un tantino più sostenuta e più critica. Il processo di socializzazione di solito è il processo attraverso il quale si diviene membri di un gruppo. E questa è una formulazione ingannevolmente semplice, che ci costringe a fare un piccolo passo indietro, andare a vedere cosa accadeva prima, fondamentalmente, prima della modernità, perché questo è anch'esso un problema moderno, manco a dirlo. Allora, che cosa succedeva prima? Che nessuno si poneva questo tipo di questione, perché si riteneva che nel momento del concepimento qualcosa scendesse nel concepito che gli dava una caratteristica ben precisa, tipo l'anima, tanto per usare un termine abbastanza classico. Ovvero si immaginava che il figlio di due romani fosse romano. Sì, non c'era da faccia a perdere tempo, era ovvio, naturale, oserei dire, il termine corretto è naturale. E con questo corredo spirituale venivano tutta una serie di informazioni e di capacità del neonato, e quindi non richiedevano alcun investimento da parte di nessuno. Era normale, quello avrebbe parlato una certa lingua, si sarebbe comportato in un certo modo, tutto abbastanza tranquillo. Poi a un certo punto, sapete, con l'allontanarsi, con l'emanciparsi della scienza dalla religione, quindi ci troviamo intorno al 1600 da quelle parti, si comincia a dubitare che questa cosa detta anima esista. Il meccanicismo cartesiano giusto appunto ci dice che sì, c'è, però non è così chiara come intendevamo noi, e soprattutto non porta con sé tutte queste informazioni, cioè non è come una specie di chip che ti viene inserito e tu improvvisamente stile Matrix sai guidare un elicottero. Però insomma, addirittura poi la scienza, sapete, che andando avanti, come dire, lascia completamente da parte qualunque preoccupazione metafisica e quindi comincia a interrogarsi sull'esistenza o meno di quelle che vengono chiamate idee innate. Questo è un dibattito molto interessante che, come tutti i dibattiti, ha lasciato una traccia piuttosto marcata nella nostra cultura, della quale spesso però non siamo consapevoli. Non so quanti di voi abbiano letto Robinson Crusoe, da piccoli immagino, perché... Ecco, Robinson Crusoe, quando è stato scritto, non era un romanzo per ragazzi, ma era un romanzo filosofico piuttosto importante, come anche Tarzan, il libro della giungla. Perché? Perché era un'esplorazione letteraria di un problema filosofico molto sentito. Che succede se io lascio un bambino nella giungla? Perché questo è un problema filosofico? Perché verte esattamente su quello che vi sto dicendo io. Quello ha un suo corredo di idee innate che gli viene dai genitori e quindi comunque cresce lord inglese? Oppure se lo allevano le scimmie ne diventa una scimmia? Perché è ovvio che la questione è piuttosto importante. Ci sono o no le idee innate? Tenete presente, vi ripeto, che questo oggi ci fa sorridere e magari lo facciamo leggere ai bambini, ma quando è stato scritto non era affatto un romanzo per i bambini, era un romanzo nel quale ci si poneva un problema serio. Non lo sapevano al tempo, perché loro ragionavano in termini di idee innate da tanto, da sempre. L'idea che ci fosse un dubbio nel fatto che uno cresceva, se il figlio di un inglese non sapesse parlare inglese crescendo, non era mai venuto in mente a nessuno. E quindi evidentemente c'era da approfondire questa questione. La scienza approfondisce questa questione evidentemente negando le idee innate. E quindi improvvisamente si pone un problema. Come mai un figlio di inglesi parla inglese, conosce i modi degli inglesi, eccetera, 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 se non sono idee innate? Tra l'altro vi faccio presente che qui c'era un'evidente coerenza tra l'errore, se lo vogliamo chiamare così, perché si potrebbe perfino discutere, ma comunque diciamo errore, delle idee innate e il comportamento pratico. Perché di fatto loro pensavano che ci fossero le idee innate e i bambini crescevano come se ci avessero delle idee innate, per cui c'era una coerenza perfetta nella questione. Nel momento in cui questa coerenza cede e crolla perché si negano le idee innate, rimane il problema di come diavolo è possibile che questi invece avessero creduto per millenni che c'erano, sembrava che ci fossero. Quindi la domanda è: com'è possibile che i bambini crescano facendo parte del gruppo? Ecco perché vi ho usato quella definizione prima di socializzazione, facendo parte del gruppo nel quale nascono, se questo non è una specie di alchimia spirituale preesistente. Evidentemente ci devono essere dei processi che fanno sì che questo accada. Per cui sulla scorta di questa critica delle idee innate, quindi dell'assestarsi ulteriore della logica scientifica, del divorzio più accentuato dalla logica religiosa, insomma tutti questi fenomeni che abbiamo visto spesso, ci troviamo per le mani un problema abbastanza serio. Come facciamo a educare i nostri figli? Perché vi faccio presente che fino ad allora l'educazione era altro, si insegnavano altre cose, si insegnava a far di conto, si insegnava il latino, si insegnava tutta una serie di cose, ma non ti ponevi il problema dell'ABC, quello era ovvio, cioè c'era motivo di starlo a insegnare. Poi invece improvvisamente diventa un punto serio. I valori? Chi li trasmette questi valori? Come diavolo è possibile che questo che è nato da loro abbia anche lui i loro valori se non ce l'ha messi qualcun altro? Perché nessuno scientemente infila dei valori da qualche parte. Spesso e volentieri parliamo di persone che non sanno manco cosa sono i valori, eppure nella prassi. Quindi come vedete il problema è un problema abbastanza serio. Poi noi oggi l'abbiamo risolto in certi modi, ma capite che pure qui comincia a diventare abbastanza evidente che il tratto storico della questione è marcato. Non è casuale che il testo che voi avete come testo d'esame dica i 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Che educare non è ovvio, ci stiamo riflettendo da 300 anni e nel frattempo le cose sono cambiate drasticamente, per cui è vero che oggi io mi pongo il problema, ma che insegna? Morà dice altre cose, come vedete, non vi parla del latino, non vi parla di matematica né di economia, insegno altro. È vero? Posso farlo? È giusto così? Sono problemi dell'oggi, non sono problemi teorici, perché voi siete qui secondo un certo tipo di impostazione dell'educazione, no? Un certo tipo di impostazione dell'educazione che però viene smentito e criticato da tutte le parti, dobbiamo prenderne atto. L'università è sotto schiaffo da so più quanti anni ormai, no? Che deve fare l'università? Creare dei lavoratori, aiutare a pensare, altro, una miscela di tutte e due le cose, non ne abbiamo idea. Ognuno sa, gioca più o meno come gli pare, però capite che questo da un punto di vista sociale è un po' complicato, perché se parliamo di uniformità e tendenza alla coesistenza, avere tutta questa convivenza di cose che non sono compatibili è un po' difficile da gestire. Non è casuale che oggi appunto l'incertezza, no? Tutte queste cose di cui parliamo, digano sovrane, perché non abbiamo più le idee chiare, non siamo partiti con una serie di assunti di un certo genere e ci troviamo a fare i conti con dei risultati che non erano previsti. Vi faccio tra l'altro presente che quello che abbiamo detto sulla rappresentazione dell'uomo cartesiana evidentemente entra in gioco anche qui, perché il nostro modo di educare è un modo estremamente razionale, tante cose non le insegniamo. Una tra le tante cose delle quali dedicheremo una lezione ad hoc, ma intanto ve lo accenno, per esempio è l'intelligenza emotiva. A voi vanno mai insegnato a interpretare le espressioni del viso della gente? Vanno mai insegnato la gestualità? Vanno mai insegnato a capire quell'altro che cosa gli sta passando per la testa? No, e se vedono i risultati poi dopo nei rapporti andiamo male. Perché non li insegniamo quelli? Perché siamo strani, tanto per cambiare, perché abbiamo capito che non ci sono le idee innate, però sta cosa l'abbiamo applicata soltanto alla ragione, perché il resto era, come dire, quasi non era manco idea, per cui tutto quello che ha a che fare con le capacità relazionali abbiamo dato per scontato che fosse naturale, normale, che quindi non bisognasse perderci tempo sopra, errando clamorosamente, per cui noi abbiamo una serie di analfabeti emotivi, oggi come oggi, senza offesa, probabilmente tra voi ce n'è qualcuno, viste le statistiche è probabile, ma in certi posti ce ne sono di più, per esempio negli Stati Uniti ci sono dei problemi serissimi da questo punto di vista, in Inghilterra, avete sentito credo le varie cronache delle baby gang, 11-12 anni che uccidono per un paio di scarpe, eccetera, eccetera, ecco, non è che sono particolarmente carogne, è che gli manca proprio tutta una serie di strumenti per capire l'altro, perché noi da questo punto di vista siamo molto culturali, di innato abbiamo pochino oggettivamente. E quindi se qualcuno non ce lo dice, non lo sappiamo. Per cui, come vedete, nel processo di socializzazione, tanto per dirne una, non c'è soltanto quello che viene insegnato. Non è che educazione è uguale a socializzazione, no? Educazione è un aspetto della socializzazione. E finché in Italia sono, io mi riferisco particolarmente alla nostra cultura, finché in Italia ci sono stati dei tratti culturali particolari, funzionava. Perché alcune cose le insegnavano dei soggetti, altre le insegnavano altri, altre le trasmettevano altri, che non è la stessa cosa. Perché insegnare ed apprendere sono due attività che uno svolge coscientemente, ma noi spesso e volentieri assorbiamo dal contesto delle informazioni, che poi magari applichiamo senza pensarci. Non sappiamo neanche di saperlo. E questo è triste perché in qualche modo ci fa sentire del tutto inetti. Invece non è vero. Adesso vi faccio qualche esempio per dimostrarvi che voi sapete un sacco di cose in più di quelle che immaginate. Però se nessuno lo dice, se nessuno ne dà conto, se nessuno ci si dedica, queste cose pian piano si perdono. Perché il famoso effetto valanga. E quindi si generano tutta una serie di problemi. Ci siamo fin qui? Quindi il processo di socializzazione è quel processo grazie al quale i nuovi nati o i nuovi venuti, e qui ci sarà da riflettere, vengono messi a parte della cultura del gruppo e diventano parte del gruppo. Perché diventare parte del gruppo non è un processo così semplice come andare a abitare in un posto. C'è tutta una serie di cose che per noi sono ovvie perché ci siamo immersi dentro sin da quando siamo nati, ma per gli altri no. E questa cosa noi spesso e volentieri la perdiamo di vista. Abbiamo parlato del modo con il quale ci rivolgiamo a quelli che non parlano la nostra lingua? Ecco, mi pareva di ricordarlo. Ecco, quello è un classico esempio di questo discorso. Per noi è talmente evidente che la nostra lingua la devo parlare a tutti perché è umana, che uno che non parla la nostra lingua ci rimane proprio come dire, appunto, ci spieghiamo che è stupido, poveraccio, perché che l'idea che quello possa non parlarla con cognizione di causa non ci viene spontanea, capite? Questo è il problema. Allora, vediamo un attimo altri dettagli della questione. Anticipando un po' quello che dicevo, allora dicevamo quindi, questo è un problema quindi di trasmissione culturale. Infatti ci accingiamo anche a confrontarci con la cultura, che sarà un'altra mazzata di quelle non da poco, però intanto cominciamo a ragionare su questo. Noi per esempio, quando parliamo di cultura, chiamiamo normalmente in causa cose eccelse, grandi opere, la Divina Commedia, le statue di Michelangelo, la Cappella Sistina, no? Tutte cose bellissime, che però indicano anche qui uno scollamento da parte nostra nei confronti della cultura, perché cultura è tanto altro. Cioè, se noi ragioniamo della cultura solamente in termini di manufatti, di realizzazioni, di quello che vi pare, perdiamo gran parte di quello che poi invece è veramente cultura. Che cultura è ritmo degli scambi, sguardi, sorrisi, stazione, interpretazione degli oggetti, tutta una serie di cose che secondo noi sono ovvie, ma non sono ovvie per niente. Sono ovvie perché in qualche modo ci sono state date, ci sono state insegnate, che noi lo sappiamo o no. È evidente che a nessuno di voi hanno mai detto no, questa è una sedia. Però voi siete cresciuti con gente che si sedeva su quegli oggetti, per cui per voi è normale sedersi su quegli oggetti. È ovvio che un oggetto di quella forma, più o meno evidente, servirà per quella funzione, ma in un posto dove non ci sono le sedie questo non è ovvio per niente, no? Saprete benissimo, c'è un atto un po' come dire, di presunzione, non so chi di voi abbia visto Tokyo Ga, è un peccato, è un film di Wim Wenders sul Giappone bellissimo, il primo tempo è favoloso, il secondo un po' meno perché è un'intervista con un regista tradizionale giapponese. E una delle cose che ti colpiscono del regista tradizionale giapponese è che lui adotta la visuale di ripresa a questa altezza qui. Tu dici, perché? Perché il giapponese di norma sta seduto per terra. Quindi dal punto di vista del giapponese, la prospettiva di vita è questa. Quando sei in un interno, non stai come stiamo noi o su una sedia, stai più basso. E tu lo vedi e dici, cazzo, hai ragione. Non ci avevo pensato per niente. Perché devo pensarci? Io mi siedo qui. No. Però i giapponesi non hanno le sedie, lo saprete, hanno dei futon, dei tavolini bassi, tutta una serie di cose che tu non capisci, ma per scopo, lo so, io me devo... ho capito, perché tu stai messo in un altro modo rispetto a come lo gestiscono loro. È un po' la casa dei sette nani o Biancaneve, se vogliamo, no? Però di fatto è così, cioè per i sette nani va benissimo, so io che do le capocciate, so se questa cosa. Quindi per il nano il problema sono io, non viceversa. Quindi dal nostro punto di vista... tutto quello che noi sappiamo, tutti i modi con i quali andiamo girando per la città normalmente, andrebbero riscoperti. Perché non sono ovvi, non sono triti, ma sono tutta una serie enorme di informazioni delle quali io non so di disporre, ma che ho. Capite? Pensate soltanto, dovete andare, forse a Londra qualcuno c'è andato. Allora, se voi andate a Londra, quando guardate per terra, che vedete? Delle grosse frecce che ti dicono, guardali là. Perché se no t'investono, perché tu arrivi, guardi e ti riempiono il cazzo, che arriva dall'altra parte, perché per te è normale che le macchine arrivino da lì, no? E invece a Londra arrivano da lì e te lo dicono tutti, perché altrimenti i morti si contano continuamente, ovviamente, no? Perché tu c'è, poi quelli guidano pure belli e allegri, per cui ti abbia un taxi in pieno ti fa male, ecco. Però è quello il punto, a noi non verrebbe mai in mente, che siamo poco generosi per certi versi, non è venuto in mente di scrivere per terra guarda là, perché per noi è ovvio. Anche se l'inglese magari guarda la parte sbagliata a Roma, ma ci siamo posti il problema? No, è vero che sono meno quelli che guidano con l'altra mano, ma comunque sono sempre parecchi, tutti gli australiani, i giapponesi, ma ne sono parecchi, no? Eppure noi, sì, non ci siamo posti il problema, possono pure ammazzarsi senza nessuna difficoltà, gli inglesi sono stati più carini dal tuo punto di vista, ma guarda, qui sei venuto in un posto dove guidiamo in un altro modo. Peraltro, la domanda è questa, si pone, ci hanno ragione gli inglesi o ci abbiamo ragione noi? La domanda. Cioè, perché gli inglesi guidano con una mano e noi guidiamo con l'altra? mai posto il problema, immagino. Infatti, appunto, quello che dicevo io è questo, ma non ci pensiamo mai, perché tanto chi se ne frega, uno no, si può vivere anche senza, in effetti. Però nel momento in cui ci poniamo problemi di socializzazione, questa cosa va messa in luce. Allora, come credo di avervi detto, e come ci siamo detti più volte se non sbaglio, il nostro modo di capire le cose è un modo che utilizza molto ciò che già sappiamo. Che vuol dire? Vuol dire che quando ci troviamo davanti a una evoluzione, a un'invenzione nuova, la prima cosa che ci viene in mente è: che mi ricorda? Pensateci, quando dovete descrivere qualcosa che non avete mai visto, cominciate a dire: è come questo ma un po' diverso, una strategia è quella, perché altrimenti che fai, te lo inventi? No. Allora, quando si inventa il motore che permette che si muovano delle cose, indipendentemente dalla forza animale, qual è il primo esempio che viene in mente per capirlo? Il cavallo, evidentemente, tant'è vero che parliamo di cavalli vapore, no? Ci avete fatto caso, no? Con tutte le reclame, questi cavalli bianchi che vanno in giro molto belli, però la prima cosa che ci viene in mente è cavalli vapore, perché quelli c'erano prima, non è che te volano in mente, no? Probabilmente se avessero scoperto in India avremmo avuto gli elefanti vapore, sarebbe stato pure normale, però siccome abbiamo scoperto in Inghilterra c'erano i cavalli, quindi siamo rimasti con i cavalli vapore. Allora, la mano di marcia del cavallo qual era? Era la destra per un motivo piuttosto evidente, perché il cavaliere aveva la spada a sinistra. Allora, se avessero marciato con la nostra mano, le spade sbattevano continuamente. Non so se vedete. Invece, stando con la mano inglese, la spada stava da parte del pedone, che poteva pure piazzare la spada in faccia, tanto non è mai stato particolarmente valutato, e quindi i cavalieri potevano marciare tranquillamente. Quindi la mano del cavallo è la mano inglese. Quando si è posto il problema come facciamo camminare i treni marciano ancora oggi all'inglese, pure i nostri, non so se ci avete fatto caso. Ma andate in una qualunque stazione e il treno c'ha la stessa mano dell'inglese, che ne ha l'altra, capite? Quindi di fatto la mano giusta è la mano inglese. Mo il problema è perché noi non ce l'abbiamo, questo non l'ho ancora risolto, devo ancora approfondirlo, ma io credo che è perché gli inglesi sono antipatici, questo penso che sia proprio un punto di vista. Quindi abbiamo detto: se gli inglesi fanno così, noi facciamo al contrario, perché però devo controllarla questa cosa. Però di fatto la genesi della mano dei treni viene dai cavalli, perché noi ragioniamo così. C'è poco da raccontarsi tante storie sulla nostra creatività. La nostra creatività è molto connessa a quello che troviamo. No, come andate a vedere i vecchi nomi delle isole, c'è Punta di Mezzogiorno e Punta di Tramontana, sono capicollati, perché una sta a nord e l'altra sta a sud, non è che hanno fatto sta creazione, cioè oggi voglio essere lirico, la chiamerò così, no, era semplicemente, dovevamo capirci. Quindi all'inizio questo coso che muove le cose, come lo chiamo? Come un cavallo, però è fatto a vapore, per cui diventa un cavallo vapore, lineare e semplice, senza grosse cose. Indice è un cavallo vapore, si muoverà come i cavalli, e quindi io lo faccio muovere con quella mano lì, giustamente, tutto abbastanza conseguente. Per cui questo è uno dei, no? uno dei nostri aspetti di vita interessanti, e che per esempio questo definisce quella che abbiamo visto con Weber come azione tradizionale, no? Cioè noi guidiamo la macchina in un certo modo, ma non sappiamo perché, tanto per dirne una, semplicemente perché tutti la guidano così, e di conseguenza io pure, mica posso fare cose particolarmente strane. Quindi, ma ci sono altri argomenti interessanti. Per esempio, scopriamo, quando cominciamo a studiare un po' la questione della comunicazione non verbale, che tutti noi abbiamo degli spazi particolari. Non l'ho passato, oddio. Mi sono ricordato, no, che non credo, l'ho dimenticato, non volevo fare, ma... Allora, dicevamo che ognuno di noi ha intorno a sé uno spazio che non è cartesianamente omogeneo e equivalente, ma è intorno a sé delle fasce di spazio nelle quali accetta o meno gli altri, come gli animali. Da questo punto di vista siamo abbastanza animali. Dice giustamente la vostra collega, in ascensore per esempio si crea una situazione che da questo punto di vista è contraddittoria, infatti si sa benissimo che in ascensore si sta a disagio, perché non sai che devi fare, cioè stai troppo vicino alla gente ma non puoi parlarci, e questo chiaramente segnala appunto una di queste situazioni particolari. Qual è il problema? O cioè, qual è il punto per cui ne stiamo parlando adesso? Che noi siamo perfettamente al corrente di questo, da un certo punto di vista, ma non lo sappiamo da un punto di vista del sito, ragazzi, guarda avanti, sento un borbottio perenne. Allora, non lo sappiamo da un punto di vista di consapevolezza, ma lo applichiamo. Perché che succede? Io ho uno spazio che è circa 50 centimetri nel quale faccio entrare soltanto i miei più intimi, che possono essere relazioni sentimentali, parenti, eccetera, eccetera. Poi ne ho uno nel quale accetto gli amici meno cari, e poi ne ho uno ancora ulteriore nel quale più o meno ne possono essere tutti, diciamo, lo spazio pubblico in un certo senso. Però, e questo lo applico normalmente, perché se io vado a parlare così con lui, lui dopo un paio di volte si tira indietro e dice: che cazzo c'entra qui, no? Deve stare lì, perché non sa perché, però non gli risulto, non so se mi spiego. Ma allo stesso modo so pure che in certi casi questo non vale. Un concerto rock, un autobus, no? Quando mai in autobus tu puoi dire a uno: lei mi stia a 70 centimetri, quello della dupizia, diciamo, un po' meno. Ma non glielo chiederesti neanche, perché tu lo sai benissimo, ma tu sai pure che quella è un'eccezione della regola. Capite? Pensate al cinema. Se voi siete al cinema, il cinema è pieno, avete un posto vicino, uno viene e si siede vicino a voi, nessun problema. Ma se voi siete al cinema, ci sono quattro persone, arriva uno e beh, se siete vicino, c'è un problema. La domanda è: che cazzo stai a fare qua? Cioè, con tutto sto cinema proprio qui. Allora perché? Non lo sai perché, però perché stai applicando quel tipo di codice, perché tu quella cosa la sai. Non so se mi spiego. E questa è cultura, perché dipende dalle culture qual è sto spazio. Cioè, per esempio, tanto per non voler sottolineare i famosi stereotipi nazionali, il napoletano e il milanese hanno qualcosa come 30 centimetri di differenza. Quindi uno ritiene di poter entrare nella vicinanza dell'altro senza alcun problema, l'altro ritiene che quello arrivando gli stia facendo un torto. E come vedete, se questa cosa non la sa nessuno, manco la sani, perché entrambi si comportano in modo coerente con quelle che presumono siano le cose condivise. Perché sono tutti e due italiani, e quindi vorremmo dire che in Italia abbiamo addirittura delle diversità di questo genere. Ce l'abbiamo e come? Soltanto il pensare di quella che si chiama aptica, ovvero sia il toccare qualcuno. Al sud è molto più frequente, al nord è molto meno accettato. Già in Italia, se poi andate al nord state in banca, perché per esempio in Norvegia, se non sbaglio, lo spazio intimo è 1,5 metri. Per cui sono pochi, hanno un sacco di spazio e sono regolati di conseguenza, per cui che parla, perché non c'è. Quindi figuratevi se si fanno toccare, cioè arriva quello espansivo, ciao come stai, e quello guarda come perché si faccio, guarda via, mi hai fatto un torto, e quello non lo saprà mai, perché sono cose che non sappiamo, o perlomeno che non sappiamo di sapere, che è un po' diverso, capite? Allora, nel momento in cui questa cultura mi è stata data, in un certo senso, mi è stata trasmessa, mi è stata i verbi sono diventati in casino, perché poi i pedagogisti dicono le cose, i didattici dicono altre, è un disastro, io mi tengo trasmessa e buonanotte, sarò preciso, ma va bene, mi pare piuttosto chiaro. Ecco, il problema è che spesso e volentieri io non lo so che mi è stata trasmessa, e il divertente è che manco quello che me la trasmette lo sa, tant'è vero che io questa la chiamo cultura implicita, ed è uno degli aspetti più problematici in assoluto del nostro convivere, la cultura implicita, perché siccome non so che esiste, neanche penso che gli altri possano averla diversa. È quella cultura che io ritengo sia naturale, perché non me l'ha insegnata nessuno, la so. Com'è successa sta cosa? Chiariamoci subito. È successa perché l'io, questa famosa cosa con la quale tutti facciamo i conti e che voi in linea di massima, come dire, valutate in modo un po' ipertrofico, è una funzione della coscienza, non è tutta la coscienza, e compare con calma, compare tipo dopo 6 mesi. Il bambino comincia a capire che lui è qualcosa di unico e di separato dal resto dell'ambiente intorno al 4, 5, 6 mese, a seconda dei casi. Il che vuol dire che comincia a ragionare in termini di io, tu, mondo, cose, dopo. Però non è che nel frattempo non c'è, nel frattempo apprende. Quindi ciò che il bambino ha imparato nei 6 mesi in cui non c'era l'io ma c'era il bambino, di fatto dal punto di vista dell'io è innato, perché era prima. Non sarà stato innato dal punto di vista del concepimento, ma dal punto di vista della coscienza lo è, perché la coscienza non è che appena nasce improvvisamente è lì, la coscienza si forma pian piano, e la coscienza è tra l'altro una cosa che si forma e ha delle lacune, lo saprete immagino. L'idea che noi si sia continuamente costanti e vigili e attenti è un'idea anch'essa cartesiana, ma credo che tutti voi saprete che vi distraete, fate cose che non vi ricordate, mettete le chiavi da qualche parte, ne trovate più, scendete e trovate la macchina, tutte queste cose qui, se ci pensate con un attimo di, no, attenzione, vi segnalano che l'idea che il fatto che noi siamo costantemente vigili e attenti è una balla grossa come una casa, non è vero. L'io è importante, per carità, non voglio assolutamente sminuirlo più di un tot, ma ritiene di essere un po' molto più di quello che è. Freud ci ha letto dentro tutta una serie di cose che possono essere più o meno condivise, senz'altro, però a me quello che interessa è questo, ovvero sia che l'attenzione e la coscienza sono cose temporanee spesso. Non è casuale, visto che siamo qui, penso di poterlo fare, avrete visto CSI, la vecchia serie, no, di Las Vegas? Grissom non sopporta i testimoni, non è casuale, perché non si fida. Che il testimone ricostruisce, integra, gli vengono a mente le cose dopo, magari trasferisce cose di cui non è al corrente. Noi ragioniamo in modo estremamente peculiare tutti quanti, ragazzi, sarà ora che questa cosa la cominciate a capire. Quando voi andrete a scrivere un testo, tipo la tesi, facciamo conto, se voi rileggete la tesi 20 volte, voi probabilmente mettete una tesi zeppa di errori, ponendo che voi li vogliate correggere, ovviamente questo non è detto, però diciamo in genere. Perché? Perché i vostri occhi s'abituano e integrano, quindi voi vedete il testo corretto anche se non lo è. Infatti la rilettura della tesi di solito la si fa a qualcun altro, perché uno che c'è stato su quel testo per tanto, alla fine non li vede più gli errori, capite? Tu puoi correggerlo per un semestre e quando lo riprenderai dopo che l'hanno pubblicato lo apri e trovi l'errore, te incazzi come una bestia, perché è normale, dici ma cazzo, sono stato solo alle ore. Però è una questione di attenzione. Noi abbiamo una serie di processi che integrano, modificano, cambiano la realtà, anche quella diretta che vediamo, dei quali bisogna prendere nota, bisogna sapere che esistono, perché poi immaginarsi che invece noi siamo quelli che non sbagliano mai, quelli che sono sempre attenti, no, un mito assoluto, se lo raccontano, è una derivazione paretiana pure quella, però quello che noi vediamo è che non è così, capite? Per cui ab inizio c'è questo problema, che tu hai imparato cose, hai appreso cose senza esserci, e le applichi come comincia a esistere io, le applichi. Questa cosa è sconvolgente, è il motivo per cui si pensava alle idee innate, ed era giusto pensare alle idee innate, perché quello che vedevano, senza porsi tutti i problemi che ci poniamo noi, era un bambino che a 7-8 mesi faceva delle cose che non era pensabile, non si capiva come potesse fare, capite? Una padronanza di lingua, delle comprensioni di oggetti, di gesti, eccetera, eccetera, che sono inspiegabili altrimenti. E questo succede giusto appunto, perché noi apprendiamo anche... Spesso si apprende dormendo, sapete, ci sono tutta una serie di strategie per le quali se ti metti le cuffiette e senti la lingua mentre dormi la impari. Noi abbiamo una versatilità e una complessità di apprendimento e gestione delle risorse mentali che sono molto più sofisticate e complesse di quanto ci immaginiamo.
Ma funziona, quindi, davvero, professore?
Sì, in parte sì.
Non pensavo fosse...
No, in parte sì, tant'è vero che una delle nuove teorie dell'apprendimento e della didattica dicono che il bambino impara già nella pancia della madre. Per cui gli fa sentire musica, è chiaro che non che impara, io vuol dire allora 2 più 2 4 perché non capisce, ma una serie di capacità di risposta agli stimoli, di possibilità di complicazione intellettuale sono già proprio a bovo, come si dice nel senso letterale del termine. Quindi è chiaro che questo ci dovrebbe spingere a ragionare della cultura in modo un tantino più attento e approfondito, evidentemente. La cultura è qualcosa di molto più ampio di quello che noi immaginiamo normalmente che sia. La cultura non è semplicemente il libro scritto da qualcuno molto bene, per carità, quello è la punta dell'iceberg, ma c'è tutto il resto, capite? E tutto questo resto noi lo sappiamo e non sappiamo di saperlo, per cui da un certo punto di vista, nell'ottica corrente, è poco utile, perché a noi invece interessano le abilità, le competenze, no? Tutte queste competenze, che competenza c'hai? Beh, io so stare con gli altri, quando ce la puoi scrivere? Però gli studi correnti dicono che quello è un tipo di competenza vitale. Ma scrivere che tu stai bene con gli altri è ridicolo su un curriculum ancora oggi, anche se poi nel curriculum ti cercano per quello. Infatti ti chiedono gli hobby, ti chiedono i rapporti, no? Tutte domande che cercano di sviare la questione. Però ci sono state una serie di scoperte sull'intelligenza, sul modo di porci nei confronti degli altri, eccetera, che sono molto più realistiche e molto più significative di quanto non sia quasi tutto quello che ci viene insegnato a scuola. Quindi che cosa insegno io? Capite? Dov'è il problema? Cioè, cosa decido che è importante? È ovvio che anche questo è un problema di valori, per certi versi, no? Decidere che è più importante la matematica del latino è una scelta di valori. Non altro. Anche perché prendete, per esempio, sulla scorta di quello che dovrei avervi detto, io non ho idea del latino a cosa possa servirmi. se voi andate a vedere Bing, non so se vi è capitato di vederlo, il nuovo motore di ricerca della Microsoft,
mm-hmm.
Bing è uno dei primi motori semantici, non so se avete idea più o meno di che stiamo parlando, però sì, è un motore che riconosce la logica delle domande che tu gli poni. Se tu prendi Google e gli scrivi la prima conferenza di Zimmer, poni, quello ti fa tutta una serie di cose dove c'è scritto prima, conferenza e Zimmer, ma non necessariamente insieme. La prima volta che ho sentito parlare di una conferenza di Zimmer stavo facendo, attente frega niente. Invece Bing capisce che tu cerchi la prima conferenza di Zimmer, non le parole a casaccio, ma messe in un certo modo. Quindi è, diciamo, la nuova generazione dei motori di ricerca, quelli che ti evitano di trovare quei 7-8 milioni di risultati utili che ti dai regolarmente nei denti perché alla fine vabbè, ok, ma rendo. Ecco, quello che ha programmato Bing è italiano, pensa, e ha detto se io non avessi studiato il latino non ce la facevo. Di nuovo, come Steve Jobs, quello quando ha studiato il latino non è che pensava di fare il motore di ricerca semantico, però guarda caso nel latino c'erano delle cose che gli servivano per farlo e lui non lo sapeva, non esisteva il motore di ricerca semantico, tanto per le cose che dobbiamo rimanere sul concreto, no? Tutte queste cose qua, quindi non lo so, se io decido che la matematica è più interessante e importante del latino, sto facendo un gesto di valore, non sto facendo un gesto oggettivo, capite? Quando, come diceva Mongardini poco fa, queste cose vengono presentate come oggettive, sono dei modi artati di diffondere delle scelte di valore. Non sta scritto da nessuna parte che la matematica sia più importante della capacità relazionale. Anzi, diciamo che oggi le evidenze sono al contrario, ma questo poi lo vediamo. Per cui, nella educazione di oggi, c'è una scala di valori ben chiara. Capite? Tutto quello che è riforma, quando vengono presentate le riforme, che poi lasciamo perdere la Gelmini, ma comunque quelle degne di questo nome, non sono riforme fatte così scientificamente, perché non c'è niente di scientifico, sono riforme fatte su un'idea valoriale, per cui è più importante saper fare di conto, è più importante saper tracciare delle rette, è più importante saper scrivere delle equazioni che non leggere un Carme di Catullo, ma questo non è detto che sia vero, capite? Non è detto che sia vero e non è detto che risponda a un ideale educativo, perché tu magari puoi educare per qualcos'altro che non per avere tutta gente che fa di conto, non so se mi spiego. Quindi capite che parlare di processo di socializzazione implica necessariamente un'esigenza di ripensare alcune regole e alcune cose che noi diamo per scontate. Non è casuale che io abbia preso il libro di Morin, perché il libro di Morin è un progetto per un'altra educazione. Capite? Senza quello che ci hanno insegnato fino adesso, con altre cose, dopo te la fai da solo l'educazione, dice Morin. Se hai gli strumenti, puoi imparare quello che vuoi. Ecco perché io vi faccio molte lezioni di epistemologia. Perché io non posso darvi dei contenuti, i contenuti che vi do io scadono. Certo ve ne do qualcuno, non posso evitare, ma se io vi dessi solo i contenuti senza dirvi come fare a seguire l'evoluzione del contenuto, a cercare altre cose che vi interessano di più, a porvi dei problemi di comprensione, sarebbe del tutto inutile. Non so se questa cosa è chiara. Cioè il modo in cui noi educhiamo oggi risponde in pieno agli stereotipi, ai problemi dell'impostazione moderna. Capite? Mentre noi oggi siamo da un'altra parte. E quindi abbiamo bisogno di un'altra educazione. Sarebbe un problema sul quale discutere, non lasciarlo in mano. Vabbè. Comunque dovremmo discuterne un po' di più tutti quanti, insomma, però è evidente che discuterne implica fare una critica di quello che c'è. Come diceva prima il valore, il fatto che tu voglia cambiare qualcosa implica che non sei soddisfatto di quello che hai. Il grande problema è questo. Allora, se io devo insegnare tutte le materie che escono fuori, e quanto tempo le dovrei tenere a scuola? 30 anni. E poi come faccio a insegnarvi tutto? È evidente che da qualche parte bisogna, no, trovare degli snodi. Quindi, come dire, il problema è concreto, è un problema dell'oggi, non abbiamo gli strumenti per dire che è risolto. Stiamo brancolando nel buio, nel senso letterale del termine, non sappiamo da che parte prenderlo. Perché oltretutto, ripeto, al di là di un sapere razionale, concettuale, contenutistico, del quale abbiamo una proliferazione infinita, abbiamo scoperto tutta un'altra serie di cose che andrebbero insegnate. Come facciamo? È evidente che noi adesso, finora, abbiamo privilegiato un certo tipo di sapere. Ripeto, la danza non c'è, no? Però la danza è un modo per educare l'intelligenza spaziale. Chi ha detto che l'intelligenza spaziale è meno importante dell'intelligenza matematica? L'abbiamo detto noi, ma è verificata questa cosa? Capite quanto è complicata la questione? Eppure queste sono tutte scelte di valore, evidentemente. Sono modi di tradurre quella che è la visione culturale più ampia, il set valoriale più ampio, in prassi. Questo è il farsi della cultura, capite? Per cui quando sentite parlare di queste esigenze di riforma, è vero, non è semplicemente il politico idiota che al momento apre bocca e dà fiato, certo quello probabilmente è pure idiota, però questa sensazione di inadeguatezza è diffusa ed è corretta. Abbiamo tutta una serie di istituzioni che non funzionano più, capite? Se io devo prendere atto del fatto che non sono più cartesiano, e vi ripeto, questo è un punto di snodo focale per la nostra comprensione e autocomprensione, io devo modificare tutto quello che ho costruito pensando di essere cartesiano, perché evidentemente non è adatto. Semplice, non so se questa cosa è chiara. Se io ho costruito una cultura dal 600 in poi nell'idea che l'uomo sia soltanto razionale, e questa è un'idea normativa, quindi ha implicato non emozioni, non immaginazione, non sentimenti, non istinti, tutta una serie di cose messe via. Se questa è sbagliata, io tutto quello che ho messo in piedi sull'idea che io sono solo razionale, lo devo rivedere. Io all'educazione, a scuola, faccio solo cose razionali. Tranne le due educazione fisica che fanno dei disastri, vi renderete conto. Ma siamo sicuri che imparo così? Siamo sicuri che non imparo meglio andando in giro camminando? Io so anni che vorrei farlo, ma siete troppi. Ma ho un collega che fa dei seminari filosofici nei boschi, camminano e parlano, ed è altro. Non è detto che il modo migliore di imparare sia questo. Questo è il modo razionale, tu pensi che è un'azione razionale imparare e quindi il corpo lo tratti male, sta seduto per 6 ore di fila. Le pare normale? Le pare sensato? No, sta seduto per 6 ore di fila in un posto senza aria, no? Cioè, lo vedete che sono tutta una serie di ragionamenti che non hanno niente a che fare con quello che è l'individuo complesso. Questo è il punto. Quando Morin vi dice ragioniamo di complessità, voi dovete cominciare a guardare le cose che avete sotto mano. Questo, tutto questo, è l'emblema del sapere cartesiano, in quanto non corporeo. Un sapere che tratta male i corpi, li tiene a disagio, con delle temperature sbagliate, delle atmosfere sbagliate, tutto questo dovremmo prenderlo in conto. Se io mi sono accorto che sono fatto in un altro modo, non posso continuare a far finta che si studi così. O no? Capite? Questo è il problema col quale ci stiamo confrontando oggi. Tutte queste prassi sono tutte costruite su un assunto che è sbagliato. Quindi toccherà cambiarle. E non è facile. Tra l'altro, per esempio, non so se avete mai sentito parlare della sindrome da deficit d'attenzione, la famosa ADHD, che affligge milioni e milioni di bambini, i quali, poveracci, insomma, vengono curati con psicofarmaci in tenera età, con dei risultati che immagino non saranno particolarmente brillanti, ma ad ogni modo, qual è il punto della questione? Che uno, che è strano anche lui, ha provato a curare questa sindrome portando i bambini a giocare nei boschi. E funziona. No, dice un pomeriggio nel bosco e quello cambia da così a così. Però il bosco, come dire, cartesianamente è soltanto un posto come un altro. È spazio qualsiasi. Se tu non capisci che lo spazio non è semplicemente le coordinate cartesiane con gli assi e ti rendi conto che il bosco è qualcos'altro, non lo puoi pensare. Perché parliamo di et e out da quando ho cominciato a fare il corso? Perché questo è il punto. Tu devi poter pensare le cose nella loro complessità. Poi le vedi le cose, no? Le prove sono lì, il bambino sta meglio, che vogliamo fare? Quello è un ciarlatano, sarà pure un ciarlatano, ma strano, in brocca. Un po' come il problema dell'agopuntura, siamo sempre lì. Sbattiamo continuamente contro cose che smentiscono i nostri assunti. Sono le famose anomalie, no? Di cui parlavamo l'altra volta quando parlavamo del paradigma. Allora, mi dite che ora è, scusate?
Non è in quarto.
Allora farei 5 minuti di break e poi parliamo del paradigma.